tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno e benvenuti a Tempo dello Spirito in questa domenica di Pentecoste.
Ben ritrovati da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Lo Spirito Santo fonda la Chiesa, il racconto biblico della Pentecoste, contenuto nel libro degli Atti degli Apostoli e al centro della riflessione proposta in apertura dal professor Ernesto Borghi.
Andremo poi a Zurigo, dove la Chiesa Riformata di lingua italiana ha appena avviato un progetto sostenuto dalla Chiesa Cantonale sulla nuova immigrazione. Ne parleremo con il pastore Herbert Anders.
Che cosa accadde il giorno della Pentecoste ai discepoli riuniti e quali le conseguenze di quell'evento?
Il professor Ernesto Borghi, docente di esegesi biblica e presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, commenta per noi il passo contenuto in Atti al capitolo 2, i versetti da 1 a 13.
Legge il testo biblico Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Mentre il giorno di Pentecoste stava compiendosi, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte violento, e riempì tutta la casa nella quale erano seduti. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si fermarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di farlo ad alta voce. Stavano soggiornando allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano, non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare nella lingua nella quale siamo nati? Siamo Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani in transito, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che cosa significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono riempiti di mosto».
Un saluto cordialissimo a tutte e a tutti voi. Oggi le chiese cristiane celebrano la festa di Pentecoste e noi proviamo a leggere sinteticamente il brano degli Atti degli Apostoli che racconta l'avvenimento fondativo della presenza dello Spirito promesso, che accade 50 giorni dopo la Pasqua. Quali sono i presupposti culturali di questo racconto? È possibile che il redattore lucano, essendo al corrente di molteplici feste giudaiche di Pentecoste, abbia alluso a quella del vino nuovo. Basta vedere il riferimento all'ubriacatura di mosto alla fine del testo, anche se la sua narrazione parla della Pentecoste del grano nuovo. E comunque, il valore culminante di questa celebrazione ebraica è festeggiare la rivelazione del Signore Dio sul Monte Sinai, dove ha donato al popolo ebraico la Torah. Il racconto si articola in due parti, i versi 1-4 con la descrizione dell'avvenimento in un luogo circoscritto, i versi da 5-13 con la narrazione degli effetti di tale evento sorprendente nell'allargamento spaziale all'intera Gerusalemme. L'indicazione è prima uditiva e poi visiva, e l'indicazione uditiva pervade la totalità del luogo. Se confrontiamo due teofanie fondamentali nella Bibbia, quella di Esodo 19 e questa di Atti 2, il riscontro di elementi comuni è assai evidente, sia a livello di segni che di effetti. Questa presenza soprannaturale passa ancora dalla vista all'udito, giacché si manifestano elementi che sono di fuoco, ma sono lingue. Dunque fanno riferimento alla capacità di esprimersi verbalmente. Le lingue indicano il potere diversificato della parola. E il fatto miracoloso arriva a piena realizzazione nella capacità di parlare in lingue diverse dalla propria e in modo coraggioso e comprensibile. Il risultato non è un'estasi, ma è avere capacità di comunicazione di tutt'altro livello rispetto al passato. In una prospettiva che è quella, ricorda Fitzmyer, di mettere in risalto l'universalità della salvezza alla quale viene resa testimonianza. Chi è destinatario di tutto questo? Persone di tante provenienze geografiche e linguistiche diverse, ma della stessa fede religiosa. La confusione e la sorpresa sono ingenerate da un grande dinamismo, dobbiamo riconoscerlo. Esso inizia con il rumore straordinario udito e si conclude con lo stupore collettivo determinato da un fatto preciso. Ognuno dei presenti si rende conto di udire la propria lingua da parte di persone della propria religione che prima erano incapaci di arrivare a tanto. Lo sconvolgimento permane e conduce quanti sono presenti a porsi un interrogativo del tutto legittimo. Come degli abitanti della Galilea, una regione periferica della Palestina, marginale a livello sociale e culturale e religiosamente problematica perché vicina alle terre pagane. Ecco, come degli abitanti di questo tipo di regione possono esprimersi in modo da essere compresi da persone culturalmente così varie? Lo stupore dei presenti arriva al culmine, considerando che nelle proprie molteplici lingue l'oggetto dei discorsi che si odono sono le grandi opere divine, cioè tutto quello che Dio ha fatto per il bene degli esseri umani. Il brano, riconosciamolo, si conclude con una vera e propria incongruenza espressiva. Se, come si dice, tutti erano dominati dallo stupore e sono dubbiosi nel senso neutro del termine e si interpellano a vicenda, come potevano esserci alcuni in grado di fare affermazioni sarcastiche, quale l'ipotesi dell'ubriacatura di mosto, per coloro che stanno parlando in questo modo così comprensibile a tutti? Probabilmente alla folla precedentemente citata si sono aggiunte persone meno genericamente sbigottite e portate a razionalizzare il fenomeno inspiegabile che è in corso. Allora, concludendo questa nostra breve lettura, che cosa è la Pentecoste? Quello che è importante non è come l'evento si sia prodotto, sul quale abbiamo nessuna certezza di carattere storico, ma quali ne siano il significato e lo scopo. Nel primo confronto pubblico tra i discepoli del Risorto e i giudei avviene il primo dono dello Spirito Santo, cioè il dono della parola intesa come capacità di parlare la parola con la P maiuscola in tutte le direzioni culturali possibili. Ciò avviene anzitutto nel quadro del giudaismo, ma ponendo la questione, già chiaramente manifestata nel Vangelo secondo Luca, di una universalità che non conosce barriere geografiche e guarda al di là delle identità religiose originarie. Essere spirituali in senso cristiano, in sostanza che cosa vuol dire? Significa trovare ogni giorno l'equilibrio possibile più avanzato nell'amare gli altri esseri umani. Per essere diventare donne e uomini aperti allo spirito, dunque cristiane e cristiani effettivi, è indispensabile avere questo sguardo ecclesiale ed umano davvero universale, nella logica di chi ha il cuore in cielo e i piedi ben piantati nella concretezza terrena della vita. Che cosa posso fare allora perché la mia vita parli sempre di più agli altri secondo lo Spirito di Dio? Con questa domanda concludiamo questo breve ciclo di meditazioni sui testi degli Atti degli Apostoli, ringraziando per la cordiale attenzione e augurando a tutte e a tutti giornate di rinnovata pace per il bene comune.
creare un canale privilegiato di comunicazione fra la Chiesa Riformata di Lingua Italiana di Zurigo e chi, dall'Italia, raggiunge la Svizzera per trovare opportunità di lavoro. È il cuore di un progetto che sta muovendo i primi passi proprio in queste settimane.
Il pastore Herbert Anders ci racconta perché nasce l'idea di occuparsi di nuova immigrazione e come si sviluppa il progetto, che è sostenuto dalla Chiesa cantonale. Sono passati decenni da quando la Chiesa Riformata di Lingua Italiana a Zurigo accoglieva i migranti che partivano dall'Italia per stabilirsi in Svizzera e qui trovare lavoro e migliori prospettive di vita. Ancora oggi sono tanti i membri di quella comunità che ricordano quegli anni per essere stati loro stessi accolti e sostenuti nel processo di migrazione e integrazione a Zurigo. Oggi la Chiesa di Lingua Italiana avvia un nuovo progetto. La migrazione dall'Italia è cambiata, ma è ancora una realtà consistente e significativa. Per il pastore Herbert Anders si tratta oggi di intercettare i nuovi bisogni di chi dall'Italia decide di stabilirsi a Zurigo.
Quando si pensa di immigrazione italiana in Svizzera, si hanno presenti queste vecchie immagini in bianco e nero dove le stazioni sono sovraffollate da persone che arrivano con i bagagli e giovani che quindi scaricano l'impossibile dai treni per potersi preparare qui a trovare un lavoro e a seguire, spesso anche sotto condizioni molto dure, questo mercato di lavoro che si offriva qui in Svizzera. Adesso è cambiato moltissimo. Il mercato di lavoro che adesso attira gli italiani in Svizzera è un mercato di ricerca, quindi di università o di internet e quindi dell'industria informatica. E quindi sono quello che in Italia si chiama la fuga dei cervelli che arriva in parte qua. Noi abbiamo fatto l'esperienza in questi anni di giovani famiglie che arrivano. E abbiamo detto, ma indaghiamo un po', quindi le statistiche poi ci hanno dato ragione e abbiamo trovato che negli ultimi 10 anni il trend della migrazione che era in discesa prima è di nuovo aumentato e quindi così soltanto dal 2010 al 2020 sono arrivati 38.000 persone dall'Italia.
Pastore Anders, quali saranno i primi passi di questo progetto sulla nuova migrazione?
Abbiamo adesso in mente di individuare un po' un team che lavora su questo argomento. Quindi noi dalla Chiesa Cantonale abbiamo mandato un progetto alla Chiesa Cantonale dove chiedevamo se loro si potevano identificare con il nostro progetto e con questa intenzione di cercare di arrivare a questi nuovi migranti e quindi di offrirgli vari servizi che magari hanno bisogno arrivando qua, la Chiesa Cantonale ha detto di sì e ci sostiene con un loro contributo finanziario. Questo ci permette quindi di individuare una forza lavoro e questa sarà la prima cosa. Una persona che con una piccola parte, un 20% probabilmente, lavora su questo ambito e poi intorno a questa persona creare appunto un team di volontari che si identifica con la causa per entrare in contatto con noi. Immaginiamo che non sarà così facile subito di arrivare ai migranti, ma prima con dei nodi di italianità, cioè persone che sono qui da tanto tempo e che costituiscono dei centri o delle persone a cui arrivano informazioni e da cui partono informazioni. Quindi vorremmo entrare in contatto con loro e poi venire a conoscere i migranti per sondare i loro bisogni, che cosa sono le difficoltà che incontrano e venire incontro a questo.
Come Chiesa Riformata, che cosa vi sentite di poter offrire ai nuovi migranti? Orientamento, aiuto materiale, forse anche vicinanza spirituale?
Il nostro progetto in realtà è partito con l'idea di offrire un'accoglienza per le donne in un gruppo femminile, quindi c'è già il gruppo femminile in chiesa che sarebbero felicissimi di poter allargare i loro servizi, anche soltanto l'incontro stesso ad altri per poter offrire orientamento. Quando si arriva qui in Svizzera, in particolare dall'Italia, lo shock culturale c'è. Può essere sia nel positivo sia alcune cose che ti sovraffanno. E questo shock culturale magari è pratico di poterlo attuare con altre persone che aiutano a dire guarda questo funziona così, per la situazione medica devi andare là, questo costa tanto, qui i costi sono esorbitanti su tanti livelli. E quindi poter parlare con qualcuno facilita di potersi integrare e orientare. La Chiesa cantonale però ci ha detto prima che voi arrivate alle conclusioni fate un'indagine. E quindi così la Chiesa cantonale ci ha motivato di indagare prima, di entrare in contatto per indagare sui bisogni reali di questi migranti. Sicuramente sarà un vantaggio di avere una comunità e quindi di poter offrire un tessuto comunitario a cui uno si può agganciare o anche posare.
Il fatto di essere stati una chiesa che in passato ha già accolto migranti può aiutare oggi a far nascere questo nuovo progetto?
Sì, molte delle nostre, dei nostri membri di chiesa vengono da questa esperienza. La gran parte è arrivata negli anni 60, quindi si è integrato qui nella vita svizzera e sa dei problemi che questo comporta. E quindi credo che ci sia una immediatezza di accompagnamento che in questa maniera è possibile.
Accogliere lo straniero, quindi, nel vostro progetto c'è anche un elemento di testimonianza cristiana?
Sicuramente. La maggior parte di loro non avrà mai sentito di una chiesa evangelica, come sappiamo che in Italia spesso è il caso, no? La chiesa stessa non vuole costringere ovviamente nessuno a diventare credente. Però è chiaro che la nostra maggiore forza, in un certo qual senso, è proprio quella della fede, perché dà quelle forze che fanno andare avanti, che fanno superare difficoltà e danno un senso, nonostante che a volte il senso sembra non esserci. Se qualcuno di loro quindi diventa curioso anche nei confronti della fede, ben venga e siamo felicissimi di poter assistere anche in questo.
Vi segnaliamo che questa mattina alle ore 10 su RSI La 1 va in onda il culto evangelico di Pentecoste in diretta dalla Chiesa Riformata di Baden in Argovia con la predicazione del pastore Res Peter. Il commento in italiano è curato dal giornalista Gino Driussi.
Siamo in chiusura della puntata, ricordiamo che potete riascoltare tutte le puntate andate in onda collegandovi al sito della RSI.
E poi un'indicazione importante, dalla prossima domenica Tempo dello Spirito cambia veste. Vi aspettiamo in versione estiva con nuove rubriche e approfondimenti.
Grazie al tecnico Enea Adami che ha lavorato con noi oggi in studio. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica.